Sto partendo, giusto
Siamo,
per dirlo.
sì, siamo live.
Siamo live. Incredibile,
siamo live.
abbiamo un'altra giornata.
Unbelievable.
Allora, Giulio, faccio un attimo un recap di quello che è appena successo.
Allora, buonasera. Diciamo, in questo momento abbiamo dato uno spettatore, quindi voglio dire, non mi pare, solo questo, ecco, ora stanno aumentando, siamo a 4, 7, vai. Allora, buonasera a tutti. Praticamente abbiamo un contrattempo, nel senso che pare che il ministro o la ministra Bonetti, che dir si voglia,
Occupata.
sia trattenuta da impegni istituzionali molto importanti, per cui verrà, ma fa un ritardo di circa 10-15 minuti. Quindi nel frattempo vi dovete sorbire. Esatto.
Abbandonare il resto del pub.
Al resto. E fra le altre cose è stato interessante perché diciamo due di noi, che diciamo non indovinerete mai, e poi l'altro, vabbè, ve lo lascio indovinare, si sono tipo svegliati da 3 minuti in preda
Bella
al
la
panico,
serietà.
perché in preda al
Chiara
panico
è
perché
stata più
la live.
confusa. Raccontiamo il pub del lunedì sera. Oh, primo
Esatto.
ospite ministro, e tu dici: siamo svegli da 3 minuti. Cavolo, almeno dai un po' di.
Due di noi,
Siamo...
io ho detto
Boh, io ho
tutti.
dormito un sacco oggi comunque.
Ah,
Potrei
ma io
rimanere
credo
qui. Molto felice.
che stessi facendo un esempio, Giulio, quando hai detto se succedeva a me. No, era proprio successo anche a te.
No, è
No,
successo
io
a me. È successo pure a me.
è un motivo per cui non dormo mai il pomeriggio, perché non riesco, cioè adesso non so quanto mi interessi, cari telespettatori, però a me veramente ammazza, io se mi dico chiudo gli occhi 10 minuti mi sveglio dopo 4 ore, è stato confusionale, però mi sono veramente addormentato 4 ore fa, non credevo di arrivare a dormire fino a quest'ora, ma evidentemente.
Intanto salutiamo Daniele, Rosa e Dani,
Che ci stanno seguendo e fra
che ci
l'altro
stanno salutando.
vabbè, comunque
Ragazzi, se
detto
avete
ciò
domande.
direi esatto
No,
a chi
siamo.
ci sta seguendo se avete domande da farci o soprattutto da fare alla ministra al ministro cominciate a postarle così magari ce le segniamo
Comunque
e le mettiamo in queue.
scegliamo una forma, o è la ministra o è il ministro. Non ho
Facciamo il
preferenza.
ministro.
Scrivetelo in
Io sono
chat,
per
scrivetelo in chat, così vediamo cosa ne pensate.
Io sono per il ministro, poi perché abbiamo già parlato con Dario e con altri ospiti, l'imposizione del linguaggio dall'alto non mi piace, mi sa di URSS, di Unione Sovietica, di collettivismo, quindi... No,
Pensavo ti piacesse comunque. Infatti, ma
io non sono Bombi,
Andrea Bertoni.
ragazzi.
Andrea Bertoni è Andrea o il Bertoni?
Don
Dipende.
Andres,
Il
Don
Bertoni mi
Andres.
sa. La dicitura il Bertoni mi sa di strumento di piacere sessuale di qualche tipo,
Ma
cioè,
infatti,
non...
si è
Vabbè,
visto
diciamo che
dalle
dipende dalle serate,
follower.
allora, Giallo, dipende dalle serate. Alcune volte il Bertoni, a volte Bertoni.
Intanto io aggiorno il
Comunque,
pubblico.
parlando di strumenti per il piacere sessuale, non so se avete visto quella notizia, ne approfitto per di più così in pre-live con una ministra, ministro, ministra asterisco, vi do questa notizia che ho letto l'altro giorno su un gruppo. Dove praticamente un ragazzino dell'elementare ha messo in grosso imbarazzo durante lo smart working i genitori perché ha cliccato qualche pulsante del computer ed è partito un video erotico dei genitori con davanti a tutti i bambini di questa classe elementare a Lecce e ha messo un grande imbarazzo, poi per 2 minuti e mezzo. Quindi questo ci porta a una grande riflessione, secondo me, che non è scontata, che sono anche quali sono i grandi drammi dello smart working.
E un'altra cosa, infatti, che volevo anche aggiungere, e non so voi magari che cosa ne pensiate, ma avete letto che c'è una statistica che dice che apparentemente il 60% dei ragazzi che dovevano fare homeschooling non hanno seguito le lezioni da casa?
Allora,
Sì,
questo
credo
è
fosse una ricerca
immediatamente.
basata su Roma, su tipo una determinata fascia
Allora,
demografica, no?
a me viene immediatamente da
Ah, ok.
fare una battuta, una considerazione proprio lampo, cioè era difficile fargliele seguire a scuola le lezioni, figurati se stanno a casa, cioè... No.
Che boomer, mamma mia.
No, guarda, adesso. No, a me questo in realtà interessa per un motivo serio, faccio un po' la persona seria adesso. Perché prendiamo questo spunto, no? Però secondo me ci sono dei benefici enormi dallo smart working, smart schooling, smart working, chiamiamolo come vogliamo. Però in realtà tu potresti veramente raggiungere tutta una fascia della popolazione.
che è esclusa da questi sistemi tradizionali, però al tempo stesso secondo me si pone anche il problema delle infrastrutture, cioè come puoi conciliare con, per esempio, lo smart working in questi giorni di quarantena con quelle famiglie che hanno soltanto un computer, magari due figli che frequentano licei medie, però i genitori devono anche lavorare. Cioè, secondo me sono delle riflessioni interessanti.
Erano dei problemi anche prima, cioè il fatto che in una famiglia ci sia un computer, e alla fine stiamo spostando in un'era dove non è più possibile adesso poi, cioè, un computer a testa dipende, no? Però dico, in generale non è che non ci fosse un problema di digitalizzazione prima, questo l'ha esposto, si è capito in Italia. Uno, il corpo docente è vecchio, e due, non si vuole adattare in molte istanze, nel senso che a me dispiace dirlo, però i miei cugini piccoli tendenzialmente non hanno fatto niente durante questo periodo, perché i loro professori hanno detto cioè praticamente non si sono adattati a questa situazione. Il terzo è che e credo qualcuno avesse condiviso questa polemica forse sul gruppo di discussione, è il fatto che poi una vasta componente di corpo docente e anche altro personale amministrativo, dipendenti comunali, eccetera, eccetera, non sono adattati in termini di orari. Quindi, per esempio, dicono: no, questi sono gli orari che facevo normalmente, sono gli orari che faccio anche ora. Ora, prima che io venga additato come il solito mostro che impone sempre le politiche di flessibilità, secondo me, cioè, situazioni straordinarie a volte richiamano un po' di atteggiamenti straordinari. Per esempio, non per portare acqua al mio mulino, ma mia madre, che comunque non è una persona molto pratica col computer, cioè mi chiama quasi ogni giorno per chiedermi qualcosa, cioè mi chiama ogni giorno, però quasi ogni giorno mi chiede qualcosa su come fare meglio diciamo le lezioni, quali software le slide, usare, tipo, eccetera eccetera. No, vabbè, su quello avrei tanto da insegnare. E quindi qual è la morale? Che alla fine, cioè, già secondo me si è capito che in realtà i problemi sono sempre gli stessi, è solo che adesso si sono declinati in questo contesto, ma non è cambiato nulla, e andrà sempre peggio, perché chiaramente il livello di investimenti nell'istruzione è quello che è, quindi non so fare.
Posso commentare? C'è Andrea che ci scrive da YouTube e ci dice: i ragazzi, non Bertoni, i ragazzi hanno difficoltà a mantenere, scusatemi, sono cieca, by the way, quindi per questo sono tipo a un centimetro di distanza dallo schermo. I ragazzi hanno difficoltà a mantenere l'attenzione, è necessario ridurre gli orari perché non si riescono a fare 5 ore online, i professori tendono a comunicare in maniera più disorganizzata. Ma interessante, quindi Andrea, non so se magari ti sei letto The 4-Hour Working Week di Tim Ferriss, perché quella parla esattamente di quello, nel senso che noi il modo in cui lavoriamo è completamente del passato.
Però scusami Maria Paola, io mi dispiace perché Andrea non c'ha diritto di replica in live, però è difficile fare attenzione per 5 ore, ma è un problema allora anche per i lavoratori. Cioè, è difficile anche lavorare per 8-9 ore con un computer. Io non sono necessariamente... È difficile abituarsi a certe modalità, ma una volta che ci si abitua, secondo me in realtà possono essere anche un incentivo per aumentare la produttività, e ne parleremo anche di questo appena ci raggiungerà il ministro.
Ma io concordo, cioè fai conto che al liceo, io mi ricordo, ultimo anno 2014-2015, c'erano arrivate le lavagne elettroniche, mai usate, mai accese, rimaste lì proprio non usate, che è un peccato se ci pensi, perché alla fine sì, può essere che uno abbia difficoltà a concentrarsi, ma io credo che se anche ci fosse questa difficoltà, tu puoi, come dire, insegnare a usare computer, lavorare su computer, perché alla fine, se non riesci a concentrarti 5 ore di fronte a un computer quando studi, allora, cioè, fai prima a non lavorare, perché passi la tua giornata di fronte a un computer, più delle volte.
Vabbè, ci sono un paio di problemi comunque, no? Cioè, c'è questa attention economy, che apparentemente è un problema enorme per i millennial, no? Che dicono i millennial hanno una concentrazione di, cos'è, 8 secondi?
Non posso, ma è quella... Sei tu quella, vabbè, che ha letto comunque tutta la letteratura in materia.
No, è vero, c'è un problema di attention deficit disorder nelle generazioni più giovani, sia millennial,
esatto,
che Gen Z.
Esatto, apparentemente hanno esattamente...
Infatti
hanno...
l'abbiamo risolto con l'Adderall.
Cosa avete detto? Scusa, non stavo seguendo.
No, Gianluca.
No, allora, c'è questo problema dell'attention economy, no? In cui dicono che i millennial oggigiorno hanno l'attention span di 8 secondi. Mi pare siano 8 secondi, ma per favore correggetemi nei commenti, se sbaglio. Poi, però, d'altro canto, che questo trovo molto interessante, ci sono tutti questi movimenti che stanno dicendo no, dobbiamo avere più una work-life balance, dobbiamo lavorare di meno e tutte queste robe, mentre invece in Cina lavorano di più. No? Cioè in Cina c'è questa cosa famosa che si chiama la 969, no? Che lavorano tipo dalle 9 alle 9 e lavorano per 6 giorni, no? Cioè la 969 6 giorni a settimana dalle 9 alle 9. Quindi io non so esattamente da che parte sto. Cioè io capisco che comunque la concentrazione delle persone si sta abbassando anche grazie ai social media. Però non so se poi allora significa che uno tipo si dà un orario molto più conciso nel quale devi essere produttivo, o invece vai dall'altro estremo come quello che hanno fatto in Cina e che adesso infatti si stanno diventando una delle forze più potenti al mondo, in cui dici no ragazzi, qua noi lavoriamo dalla mattina alla sera e ci forziamo ad avere una produttività più alta.
Non so, nel mio caso io per esempio ho vissuto, io lo smart working lo facevo già prima di questa pandemia, in realtà ogni tanto avevamo massima flessibilità e penso che sia uno strumento in realtà molto all'avanguardia, soprattutto per un paese come l'Italia dove la produttività già di per sé è bassa. Avere maggiore flessibilità nel poter organizzare la propria giornata lavorativa, poter fare quello che si chiama il front loading del lavoro e gestirti in maniera indipendente è autonoma, secondo me non può che essere un incentivo e anzi spero e mi auguro, e vorrò sapere poi il parere della ministra o del ministro, mi auguro sostanzialmente che questa rivoluzione che noi abbiamo vissuto in questi mesi ci dia in realtà lo stimolo per non nascondersi dietro al dito e dire no, ma è una trasformazione molto lenta la digitalizzazione, ma al contrario, dare maggiore flessibilità per aumentare la produttività e risolvere tutta una serie di problemi. Poi va bene, come Andrea Bertoni ha parlato della LIM, la lavagna multimediale, mi è venuto in mente quando all'ultimo anno del liceo, io ero all'ultimo banco, avevo un Samsung Galaxy S3 se non sbaglio, e praticamente la mia professoressa di filosofia, poverina, cercava di utilizzare questa LIM con la monoslide, mi ricordo, e noi avevo questo applicazione che mi permetteva di spegnerle
la lavagna, non ci credo, anch'io lo facevo,
ti giuro.
Le porte infrarosse.
Lei non se ne accorgeva, professoressa Floris, le
anch'io
chiedo
di filosofia. Anch'io di filosofia, professor Fraulini, ti chiedo scusa se stai seguendo. Quando c'erano le interrogazioni, accendevo, spegnevo, cioè dei miei amici turchi, così li salvavo il culo essenzialmente. Però sì.
È il downside del mondo.
Come siete arrivati a LSI? Cioè, facendo queste cazzate.
Andiamo anche bene. Vabbè. Ma poverina, un giorno aveva detto questo deve essere il wifi, poi partivano suoni e lei era convinta che fosse il cancello, mamma mia, poverina.
Ma io ti giuro, cioè, adesso chiudo la parentesi per una volta, ho detto, prof, se Dio esiste accenderà il proiettore, 5 secondi dopo l'ho acceso, lui si è fatto un po' di domande, però ci è rimasto.
Ha fatto Mussolini.
Esatto, però...
Giulio, ci aggiorni un po', vedo una... Aspetta,
scusami, Gianlu, scusami, un commento leggo di Tommaso. Attento che la stragrande maggioranza delle persone deve lavorare di concerto con altre. Non è faccio come voglio, basta che alla fine della giornata ho fatto quello che dovevo. Guarda, Tommaso, noi utilizzavamo lo smart working nella mia vecchia azienda. Non lo smart working, però avevamo massima flessibilità perché ci dovevamo coordinare con dei colleghi che si trovavano a Dubai, perché il mio ufficio si occupava sia di Medio Oriente, Nord Africa ed Europa. Noi a Londra, quindi lavoravamo dal lunedì al venerdì, loro a Dubai come Gianluca, quindi dalla domenica al giovedì. E il fatto di avere una tecnologia, di avere massima flessibilità, ci permetteva, al contrario, di creare sinergia. L'importante è avere una comunicazione efficiente, ma l'abbiamo visto, Zoom ti permette di comunicare, una mail ti permette di comunicare tanto quanto essere in ufficio. Certo, ci sono delle piccole cose su cui ci si deve aggiustare, però in realtà la tecnologia serve proprio in realtà come per essere complementare, e se io so che quel giorno devo avere una chiamata con il mio collega di Dubai o che entro giovedì io devo mandare un progetto, il venerdì posso portarmi avanti, posso dedicarmi ad altri compiti, altre task che non sono prioritarie. Quindi non c'è necessariamente questo trade-off, questo costo opportunità tra lavorare in squadra e flessibilità sul mondo del lavoro.
Sì, non mi vengono esempi per darti torto, ma evidentemente ci sono sicuramente tante categorie lavorative che non possono fare smart working, no? Ma non parlo in generale, per esempio chi fa l'agricoltore, oppure Giulio Anichini che fa il chirurgo, ma
che salva le vite.
Anche nel settore...
No, non era questo, che io so, mentre voi parlavate, avete notato che sono rimasto in silenzio, perché mi fanno morire... Allora, io in realtà faccio una battuta, perché ho delle tantissimi amici anche che stanno lavorando in smart working e mi stanno dicendo, guarda, non ne possiamo più. Vorrei poter dire la stessa cosa, nel senso che appunto, non essendoci la possibilità di lavorare in smart working per noi... In realtà non solo non è cambiato nulla in questo periodo, ma in realtà forse il lavoro è andato anche peggio. Sì, nel frattempo c'è la mia bestia Ustonzio che cammina dietro. Quindi ecco, vorrei fare switch per una settimana e vedere cosa si prova. Ecco, tutto qua.
Scusa, ma Giulio, posso chiederti una cosa? Io avevo visto un documentario che c'erano tipo questi modi per operare. E credo a distanza, in cui tu hai tipo questo robot, non ho capito bene. Sì. Cioè, tu dal tuo ufficio, insomma. 5G, non mi ricordo bene, però tu usavi tipo le manopole e quant'altro, sì. E ciò si rifletteva con un robot che operava.
Scusate,
magari
sta arrivando, mi dicono che sta arrivando.
Sto controllando. Sì, allora, okay. Esiste da qualche anno, si chiama il Da Vinci, è uno dei principali, ce ne sono vari. Viene utilizzato in alcune chirurgie, non in tutte, in neurochirurgia ancora non si usa, per esempio, o è in fase sperimentale. E funzionicchia, però da quanto ho capito non ne so quasi nulla, ti confesso, però per esempio all'Imperial c'è una grossissima sezione di robotica e secondo me quello sarà il futuro, però ancora diciamo si usa per procedure molto standard, per procedure un pochino più delicate non si usa, però la chirurgia è una disciplina che andrà progressivamente sparendo, nel senso si faranno cose sempre meno invasive, sempre più keyhole, come se, quindi la robotica è parte di quell'evoluzione e va bene, cioè nel senso è giusto così.
Però molto... scusami Giulio, è che io ho lavorato su skill un sacco e quando si parla delle abilità del futuro, delle competenze del futuro, vengono messe ormai in evidenza, in risalto le soft skills, e si riferisce proprio a questo. Mi ricordo questa intervista con un ricercatore che mi aveva detto, guarda, il lavoro di un medico in futuro, anche di un chirurgo, potrebbe essere sostituito da un robot, vero, ma quello che un robot non potrà mai eliminare è l'empatia, la capacità di un medico di dire a un malato che è in uno stato terminale, e quindi secondo me dobbiamo non vedere la robotica, ecco, necessariamente come qualcosa siamo. Che va a su... vai, a me.
Facciamo entrare... Buonasera!
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 È un momento complicato.
Sì, immaginavamo. Grazie davvero per lo sforzo che ha fatto.
Grazie a voi.
Ministro,
l'unica cosa che vi volevo... ministra, l'unica cosa che è un momento delicato perché c'è in corso una riunione e io devo rimanere connessa. Come facciamo? Cioè, ogni tanto posso staccarmi e guardare il cellulare?
Certo. Va bene. Certo. Il cellulare guardiamo tanto anche noi, quindi, perché ci coordiniamo tramite WhatsApp. Quindi.
Perfetto. Allora va bene.
Allora possiamo ufficialmente dare il via alla 28ª live del pub del lunedì sera, in realtà l'abbiamo già avviata, ma diciamo abbiamo un po' discusso del più e del meno. Abbiamo questa sera la ministra per la famiglia e per le pari opportunità, Elena Bonetti. Buonasera e benvenuta.
Buonasera a tutti.
Questa sera appunto parliamo ovviamente di famiglia, di pari opportunità, anche un po' della situazione che si è venuta a creare in questa situazione di pandemia. Io direi di cedere immediatamente la parola a Maria Paola per l'introduzione della prima domanda e delle prime considerazioni.
Sì, esatto, poi è bello rivederci qui, vorrei che non so se ve l'ho raccontato agli altri membri del team, ci siamo visti l'ultima volta al Ciocco, e sì. Spero infatti che potremmo ritornarci.
Assolutamente.
Allora, io vorrei incominciare con diciamo, il lavoro che ha svolto da quando è diventata ministra. E vorrei parlare del, del Family Act e di tutto il lavoro che ho fatto anche attorno al bonus babysitter, diciamo anche tutti i provvedimenti per il sostegno anche dei redditi delle famiglie. E vorrei sapere, perché questo a me interessa molto, come eravamo messi prima, diciamo, di queste proposte, che mi ricordo infatti anche che Isabella Conte ci parlava anche di tutto il lavoro che aveva fatto lei per le pari opportunità e per le madri giovani soprattutto, e mi piacerebbe anche sapere se dietro a queste policy poi ci sono anche, diciamo, dei concetti per dare più libertà economica alle donne, perché secondo me è una cosa fondamentale, non solo in Italia comunque, ma ovunque, è per riuscire ad arrivare comunque a un certo punto alla parità di genere e anche poter dare più libertà economiche alle donne. E quindi come, diciamo, come eravamo messi prima e anche a livello culturale, diciamo, da dove anche nasce, diciamo, il ruolo che ha la donna oggi in Italia.
Grazie, sì, in effetti io mi sono, diciamo, ritrovata, insomma, a fare il ministro per le pari opportunità e la famiglia per la prima volta, due deleghe unite. Con anche qualche perplessità, perché qualcuno ha detto: ma cosa c'entra la famiglia con le pari opportunità? È un modo per vedere, per esempio, la questione femminile solamente legata al tema familiare. Questo non è, diciamo, come dire, il modo per cogliere anche la pienezza di una libertà, di un'autonomia anche che dobbiamo garantire come diritto a tutte le donne. In realtà io credo che invece nella scelta politica, e parto da qui, di far unire il tema delle pari opportunità e della famiglia, abbiamo colto un elemento fondamentale, cioè il fatto che le pari opportunità significhino capacità di permettere a tutti i cittadini di essere un valore, ma nell'ambito di una comunità. Pensate alla nostra Costituzione. La nostra Costituzione assegna a ciascun cittadino il diritto fondamentale, che è il diritto al lavoro, laddove il lavoro significa la possibilità di mettere in campo un proprio valore personale e quindi anche certamente una realizzazione di desiderio e di aspettativa del sé, ma all'interno di un contesto comunitario nel quale siamo chiamati a essere, come dire, generatori di valore, non solo per noi stessi, ma per tutti. Ecco, in questa ottica, l'articolo 4 della Costituzione, che garantisce il diritto al lavoro, ma nello stesso tempo il dovere di concorrere al bene materiale e spirituale della nostra comunità, dice, ed è collegato all'articolo 3, che a tutti deve essere garantito questo diritto. La libertà fondamentale più grande che ci consegna la Costituzione è questa, cioè la possibilità di essere riconosciuti valore e quindi di essere in grado di poter esercitare una nostra responsabilità per tutti. Ecco perché la famiglia è il luogo delle pari opportunità e deve essere il luogo delle pari opportunità per gli uomini e per le donne, ma anche tra generazioni, perché la famiglia è il luogo in cui l'individuo diventa persona, in cui noi cresciamo, attiviamo quelle direzioni di relazionali che ci permettono di crescere, quindi il tema educativo, ma anche di venire nella nostra vita, di sviluppare la nostra personalità anche nella relazione tra le diversità di personalità, tra le diversità di età, tra le diversità di genere. È luogo delle diversità ricomposte, in qualche modo, la famiglia. In quest'ottica è evidente che noi possiamo mettere in campo politiche efficaci per le famiglie laddove riconosciamo che le famiglie hanno un valore, diciamo, di carattere costitutivo per la dimensione sociale più ampia, soprattutto nel contesto italiano. Noi poi in questo momento della pandemia lo abbiamo sperimentato nella concretezza. Le famiglie italiane, già nella crisi del 2008, ma ancora in questi mesi, guardate in modo ancora più evidente, si sono dimostrate essere non solo un tessuto connettivo, ma proprio quello tessuto, quella rete fondamentale, identitaria, che ha tenuto il livello sociale. Sono diventate luogo di lavoro, di educazione, di cura sanitaria, di relazione, di tempo libero. È evidente che sono state sottoposte ad uno stress test non banale. Ecco perché oggi più che mai siamo richiamati a quell'idea iniziale del Family Act, cioè politiche sociali nuove che non usino più invece un paradigma ormai obsoleto, che è quello pre-Covid, ma che era obsoleto anche ad ottobre quando abbiamo lanciato il Family Act. Uno dei grandi problemi per cui l'Italia, che è un paese in cui il tema familiare è posto al centro della carta costituente, no? Della nostra Costituzione, ci sono le famiglie come embrione sociale, in cui c'è questa dimensione della parità e dell'uguaglianza dei diritti nell'articolo 3, anche di genere, quindi la parità di genere, che non è l'uguaglianza, è la possibilità appunto di questa diversità riconosciuta come valore e ricomposta in modo paritario. Ecco, in questo paese, con la cultura che abbiamo, penso che abbiamo tra le politiche familiari meno strutturati del contesto europeo. Io penso in particolare ad un paese come la Francia, in cui non c'è questa consapevolezza sociale, eppure le politiche francesi familiari sono politiche che hanno dato respiro alle famiglie, non solo in termini poi demografici, la Francia è uno dei più alti tassi di fecondità, ma anche di autonomia e libertà femminile. Il paradosso è che in Italia abbiamo uno dei più bassi indici di lavoro femminile e uno dei più bassi indici di fecondità, e al contrario la Francia è al massimo posizionamento su entrambi gli indicatori. Cos'è che noi abbiamo sbagliato? Abbiamo pensato che la vita delle persone potesse essere divisa in settori e che noi siamo o lavoratori o membri di una famiglia o amici o donne o uomini, come se in qualche modo la persona potesse essere scissa in tanti pezzi. Questa dimensione di astrazione, di divisione, che poi ci ha portato a costituire politiche sociali che fossero assistenziali, se uno perde il lavoro, di carattere protettivo, se c'è una famiglia che si trova economicamente in fragilità, se ha per caso una situazione di fragilità al suo interno, cioè categorizzando e differenziando i tempi, le dinamiche, le tipologie delle persone, non riconoscendo invece che la sfida è quella di riportare ad unità e di avere una visione globale in cui il tema economico e lavorativo e il tema relazionale e sociale o sono insieme o non sono. In quest'ottica, per esempio, il mondo femminile è stato ulteriormente penalizzato, perché pensate ad una donna che deve entrare nel mondo del lavoro, deve fare il conto con la propria anche dimensione femminile, che comporta, ad esempio, tra le altre cose, la scelta di aprirsi eventualmente alla possibilità di una maternità. È chiaro che se noi differenziamo la donna in quanto madre, la donna in quanto lavoratrice, noi chiederemo a questa donna intanto di non essere mai compiutamente se stessa. Faremmo un errore grave, perché o perderemmo un pezzo di forza attiva, di protagonismo femminile nel mondo del lavoro, o al contrario impediremmo, per esempio, alle donne di fare una scelta libera, autonoma, anche rispetto al tema della maternità, e attiveremmo, come abbiamo attivato, processi, ahimè, irreversibili di calo demografico, che è uno delle piaghe anche di carattere economico sociale di tenuta anche in prospettiva del nostro paese. Allora, qual è l'idea di fondo del Family Act? Cambiare, cioè fare intanto un approccio multidimensionale che valorizzi la dimensione fondamentale e relazionale delle famiglie, ma non a tutela di una monade che va protetta e chiusa in se stessa, ma come un soggetto sociale proattivo, capace di generare valore. Qual è il più grande valore che ha genera una famiglia? In particolare la possibilità di generare vita anche, di educare dei figli, di aprirsi all'accompagnare delle persone anziane, cioè questo tema del mettersi al servizio della vita in tutte le sue forme. Il tema del calo della natalità è un tema importante, le famiglie vanno sostenute nella cura dei figli economicamente, ecco perché il tema dell'assegno universale, perché le famiglie nel momento in cui si aprono la possibilità di educare, di far crescere un bambino, stanno facendo un atto sociale di valore enorme, perché stanno educando un cittadino, stanno formando un cittadino, sono un luogo di accoglienza, di esperienza, di cittadinanza per un bambino, un giovane, che ha un valore oggi per tutti, perché è un valore perché fa parte della nostra comunità, la tutela dei diritti del bambino, ma è un valore poi in tutto il divenire della sua vita. Diventerà un uomo, una donna che a sua volta si rimetterà in campo a concorrere a quel bene materiale della società. Quindi tema di sostegno economico per i figli con quest'ottica, quindi non un assistenzialismo, una cosa di stabilità proattiva mese dopo mese. Le famiglie devono sapere che c'è una certezza di accompagnamento che possono su cui possono contare, e questa stabilità di prospettiva è quella che fa riattivare la speranza ed è quello che aiuta le persone a declinarsi al futuro. E solo un paese che si sa declinare al futuro è un paese che oggi è capace di scegliere passo dopo passo direzioni di investimento in tutti i livelli che possano aprire davvero ad una prospettiva di crescita successiva. Tema dei congedi, revisione dei congedi, corresponsabilità tra padre e madre, perché il tema della cura familiare non è solo al femminile, attivazione e promozione del lavoro femminile, pienamente integrato anche nella dimensione dei tempi familiari, sia attraverso questa dimensione della corresponsabilità, sia attraverso la valorizzazione anche dei tempi di vita della donna e la costituzione di una rete di servizi che supporti le famiglie anche in questo compito educativo. Ultimo punto del Family Act, protagonismo giovanile, spazio di libertà, protagonismo, autonomia per i giovani e le giovani coppie, perché solo un paese che sa liberare queste energie e queste aspettative, che sa, come dire, fare non un passo indietro, ma far fare un passo avanti alla generazione che oggi è la generazione che di fatto ha lo sguardo più lungo, è un paese che può attivare una propria crescita.
Grazie mille, Ministro. Le posso chiedere un piccolo approfondimento su questo tema dei giovani? Perché dal suo discorso io mi trovo molto in linea, no? L'Italia è un paese dove c'è molto supporto familiare, però questo non è sempre una scelta, nella misura in cui in Italia i giovani tra i 18 e i 34 anni, il 66% di essi vive ancora con i genitori, ed è una percentuale totalmente sballata rispetto al resto dei paesi europei. I giovani sono quelli che soffrono i tassi di disoccupazione più alti tra tutte le fasce della popolazione, siamo a numeriche tra il 25 e il 30% a seconda della fascia d'età. Come diciamo, anche qui si parla di pari opportunità, diciamo, dare ai giovani le stesse opportunità che sono state garantite ad altre fasce d'età, che di solito sono sempre tutelate in altri contesti, quando c'è, diciamo, da allocare le risorse. Quindi se può solo espandere brevemente su questo punto.
È in muto,
Ministro. È muto.
È mutata. Credo che si sia mutata.
Esatto. Scusatemi, devo rispondere ad una telefonata, perché è una telefonata urgentissima. Non quindi problema. Un attimo, pausa.
La muto io. E vabbè, in tutto ciò.
Quindi se volete vi dico un attimo.
Bene, quindi dove eravamo rimasti, ragazzi? Allo smartphone.
Mi metto un secondo in background.
No, io una roba dico, no? Nel senso... molte persone, anche a volte sul nostro gruppo discussione, questo tema è emerso anche oggi, no? Non ha senso parlare di guerra generazionale, però non è vero, cioè questo è esattamente il problema numero uno in Italia, altrimenti Andrea Bertoni starebbe a cantare Romagna mia in costiera adesso, quindi evidentemente c'è un problema.
Ma secondo
di
me posso fare un commento molto polemico da questo punto di vista, perché quella discussione che abbiamo visto oggi sul gruppo, ovviamente ho commentato anche io, ed è questa. Allora, fra l'altro, io e Giacomo siamo stati illo tempo intervistati su questo punto tempo fa, cioè il conflitto generazionale non è che nessuno lo sta cercando, però è anche vero che le politiche a favore della famiglia e dei giovani sono state trascuratissime negli ultimi decenni, quindi sulla carta i politici si stracciano le vesti, nella pratica sono stati presi molti pochi provvedimenti, quindi alla fine è chiaro che la gente poi generalizza, no? Ovviamente, e il conflitto generazionale scoppia a gioco forza. Non so se era questo che ti riferivi, Gianluca.
A me, scusami Giulio, sì. Poi vi lascio parlare, però a me era piaciuta molto come tu avevi risposto a quell'intervista di Open. Sì. Dicendo che sostanzialmente non deve esserci necessariamente un conflitto.
Esatto. Vai, credo che la ministra sia rientrata.
Sì, eccomi, scusatemi.
Nessun problema.
Allora, andiamo sulla risposta. Mi sentite? Ah, ok, vi siete mutati, ecco. Sì, il tema del protagonismo giovanile è un tema importante. Guardate, parto da dei dati molto recenti, di un'indagine che è stata fatta dall'Istituto Toniolo, che in questa, diciamo, durante i mesi della pandemia in Italia, su un campione di giovani, ha richiesto come questo questa, diciamo, situazione che si è venuta a creare stesse cambiando l'aspettativa delle loro scelte di vita, dei progetti per il futuro. L'Italia, rispetto agli altri paesi europei, ha avuto un gap di peggioramento rispetto alle aspettative progettuali, uscire di casa, sposarmi, andare a convivere, avere un figlio, iniziare un lavoro, cioè quindi quelle aspettative che un giovane adulto nelle varie fasi attiva, c'erano varie tipologie di domande. Su tutto l'insieme di queste domande l'Italia ha avuto un gap di peggioramento, cioè quindi di pessimismo, di, come dire, un rimandare più in là nel tempo i propri progetti di vita molto maggiore rispetto ad altri contesti europei, in particolare per esempio rispetto alla Francia e alla Germania. E non è banale, perché la Francia e la Germania sono invece quei paesi, come ho già anticipato prima, che hanno un ambito di politiche familiari in cui c'è una rete di, non di protezione, ma davvero di sostegno alle scelte personali, che però è responsabilità comune, molto più strutturata. Ed è chiaro, questo cosa significa? Che quando un giovane ha la possibilità di attivare un proprio desiderio di progettualità di futuro, quando non si sente da solo, cioè quando in qualche modo è in grado di immaginare se stesso irreversibilmente in una dinamica che può essere una dinamica di rischio, perché è chiaro che il tema della progettazione, del buttarsi in avanti, uno può vivere da un punto con la categoria appunto della speranza, del desiderio, ma c'è collegato in modo assolutamente inscindibile il tema del rischio, il tema di una capacità di iniziare dei passi senza necessariamente avere chiaro davanti a sé già tutto il dispiegarsi del percorso. Pensiamo al mondo del lavoro, se non vogliamo stare esattamente in quello familiare, no? Nel senso che noi abbiamo un'attivazione di mondo del lavoro, uno dice scelgo questa tipologia di lavoro e in qualche modo io non immagino me stesso tutta la vita facendo quel lavoro, quindi in qualche modo devo immaginare che ci saranno degli spazi ai quali oggi non riesco a dare forma. Come faccio a fare questo primo passo? Devo avere la fiducia di sapere che qualunque sia, come dire, l'orizzonte nel quale sarò chiamato a camminare, una strada ci sarà, avrò, come dire, gli scarponi adatti, lo zaino adatto sulle spalle e avrò anche in qualche modo qualcuno che mi può aiutare a dare la direzione. Questa stabilità di relazione sociale è fondamentale, ecco perché io oggi credo che mettere in campo politiche, per esempio anche nell'ambito giovanile, che vadano a investire solo sulla formazione della persona in quanto tale e non mettano in campo invece esperienze per questo giovane che lo possono collocare all'interno di una rete comunitaria nella quale questo giovane si possa sentire parte attiva, è chiaro che in qualche modo inibiamo, anestetizziamo quella dinamica così europea, per esempio della progettazione europea del high risk, high gain, cioè vinciamo se rischiamo, e alcuni dicono alto rischio, alta vincita, cioè se rischio molto, diciamo in qualche modo vinco molto. Ecco, quali sono queste dinamiche? È chiaro che il paese poi deve fare delle scelte concrete, le scelte concrete significa investire nella defiscalizzazione del mondo giovanile, significa mettere in campo percorsi di formazione capaci anche di innovare se stessi. Oggi siamo chiamati, per esempio, nell'ambito, pensiamo alle donne, sono molto meno presenti nell'ambito delle materie STEM. Le materie STEM sono le materie di costruzione e di prospettiva del futuro, delle professioni del futuro. Oggi noi dobbiamo favorire dal punto di vista culturale ed educativo la presenza delle donne nel mondo delle STEM, ma poi bisogna mettere in campo, per esempio, delle scelte che dicano, non so, la Francia, una delle indicazioni su cui si sta lavorando in Francia è quella di permettere di chiedere che ci sia un numero di donne STEM nei board delle società partecipate. Non so se arriveranno ad una legge in questa direzione, ma è un'indicazione importante. Noi abbiamo costituito un gruppo di donne per un nuovo rinascimento, sto per far uscire le linee, diciamo, di indirizzo di lavoro all'interno di questo gruppo. Molte di queste riguardano come favorire la presenza delle donne nel mondo delle STEM, imprenditoria femminile, quella capacità anche di innovazione non solo delle start-up, perché le start-up sono importanti, ma poi c'è tutto un percorso, diciamo, che dalla start-up ti deve accompagnare al consolidare l'esperienza magari anche nell'ambito imprenditoriale, di innovazione, della ricerca. Per cui penso soprattutto alle donne, alle giovani donne, ma anche ovviamente in generale al mondo giovanile. Io avevo anche favorito un progetto di legge che poi insomma è rimasto un po' lì in stand-by con, ma con l'onorevole Massimo Ungaro, che è insomma un altro nostro compagno di strada, ci vogliamo tornare, che era credito giovani, cioè una sorta di credito che negli anni i giovani potessero accumulare e che dai 18 anni potessero utilizzare per un proprio progetto di vita. Avevamo quantificato a seconda del reddito o 10.000 euro, insomma 15, adesso poi dipende ovviamente poi dal conteggio. L'idea è che ci sia una sorta davvero di credito, di investimento, che un giovane può mettere in campo per la sua prospettiva, diciamo, di vita lavorativa e poi anche eventualmente di formazione, anche di volontariato per un proprio progetto, e che se questo quantitativo si metteva insieme ad un altro, cioè se due giovani si mettevano in squadra, avevano un coefficiente moltiplicativo positivo. Anche su, per esempio, questi progetti di legge, che era un progetto di legge sul quale vorrei poter tornare, sono in qualche modo di nuovo delle politiche, anche qui giovanili, non familiari, ma di carattere proattivo, cioè non semplicemente un'assistenza, un sussidio, ma un primo passo per accompagnarti e sostenerti, ma per liberare attivamente poi energia.
A me, diciamo, grazie per questa risposta. A me il discorso che faceva lei prima, non so se diciamo è una politica che si è decisa di perseguire in generale o è specificamente una sua politica, ma mi sembra una cosa molto intelligente.
Giulio,
credo che siamo nuovamente siamo nuovamente. Non si preoccupi, guardi, sappiamo che ha da fare, quindi non c'è problema. Se...
No, mi hanno convocato d'urgenza adesso su una riunione a Palazzo Chigi, in questo momento. Possiamo riprendere più tardi, se per voi va bene, oppure rifacciamo da capo domani, non so, ditemi voi.
Quando vuole. Quando vuole.
Siamo nel pieno della costruzione del DPCM, ti scrivo dopo, Maria Paola, scusami.
Va
ma
bene,
è proprio...
nessun problema.
Va bene.
Ci sentiamo tra poco, scusatemi.
Non c'è problema.
Grazie, arrivederci.
Galeotto fu
terribile. Conte vuole sabotare sempre. Io non so parole.
Conte fa sempre le conferenze stampa. Abbiamo il Cottarelli, abbiamo l'ex ministro, abbiamo la conferenza stampa. Oggi si è reso ancora migliore. Oggi. Faccio il DPCM, ma non è più il DPCM. Ci ha detto martedì, lunedì, quando era?
E che poi
comunque visto che abbiamo 72 spettatori in live, che vorrei, diciamo, non vorrei deludere, perché non continuiamo a parlare di questi argomenti che fra l'altro a me personalmente interessano moltissimo. Allora
sono d'accordo, Giulio, però voglio fare solo una cosa.
Vai.
Mandare un saluto a Massimo Ungaro, che conosciamo ed è stato citato, e poi chiedere in questo momento: Conte, se tu stai seguendo la nostra diretta, quando vuoi venire al pub di lunedì sera, facciamo il DPCM live, così facciamo
così evitiamo il problema alla radice.
Esatto.
Vai giù.
No, stavo dicendo perché c'è Gianmarco.
Scusate, facevo un recap perché ero, vabbè, dovevo.
Stavamo parlando del fatto degli incentivi.
Anche tu col Conte?
Al telefono con Palazzo Chigi, esatto.
Stavamo parlando degli incentivi a ottenere una forza lavoro più diverse, più eterogenea, soprattutto per quanto riguarda la parità di genere, no? E c'è Gianmarco, per esempio, in chat su YouTube, che scrive: secondo me è un problema culturale, no? Perché la ministra accennava al discorso delle STEM, per esempio. Ecco.
Che tra l'altro Mara Carfagna, se non sbaglio, un 7-8 mesi fa, mi pare avesse lanciato una campagna per creare delle specie di scholarship per delle ragazze che andassero all'università per fare delle materie STEM.
A me questi provvedimenti sembrano molto intelligenti, nel senso che io in realtà sono d'accordo con quello che dice Gianmarco, è un problema culturale, nel senso che problemi, nelle materie STEM, a parte il fatto che, vabbè, come abbiamo discusso tante volte, diciamo non in live, c'è anche un problema di proporzione individuale che non si è ben capito, no? Ma io vedo molto più importante, diciamo, incentivare le persone a scegliere queste cose o a far appassionare a questi argomenti dall'inizio, cioè con
Giulio, infatti, cioè,
piuttosto
nel senso...
che parlare di quote, non so se
infatti secondo me io non farei la distinzione tra, cioè, uomini e donne. Maria Paola, dici che cosa volevi dire, scusami.
No, scusami, volevo proprio infatti solo incidere su questo punto, nel senso, io sono d'accordo, però secondo me uno dovrebbe incominciare ancora prima, cioè secondo me il fatto che uno poi vada a studiare la materia STEM all'università è già troppo tardi.
No, no, sì, sì, dalle elementari, quello dicevo, dalle elementari, sì. Assolutamente, no, no, assolutamente, cioè il fatto che...
ragazzi.
Il fatto che esistano pressioni sociali al contrario, mamma mia, stasera proprio ci abbiamo gli sviluppi in diretta uno dopo l'altro.
Sì, MP, ci puoi chiedere se ci aggiornano sulle aspettative, sulla scrittura.
Tanto non sento.
Io dico i 600 euro, se mi stai seguendo, chiamami così faccio finta
subito
io di essere,
esatto,
un momento importante. No, comunque, non so, io invece ho studiato, io ho lavorato su questa questione delle donne STEM per un vecchio progetto, per, sempre nel Medio Oriente.
Sta diventando un po' un tuo leitmotiv, ho lavorato su questa,
ecco,
cosa, su un vecchio
esempio,
progetto.
Per esempio, Tommaso Sala chiede, perché è necessario avere una diversity nelle materie STEM? Chi le vuol fare le faccia, gli altri facciano quello che vogliono, no? Allora, Tommaso...
Sono d'accordo con lui, comunque.
Io sono d'accordo... Sono d'accordo, scusami. Esatto, scusa, Giacomo, finisci di dire quello che vuoi dire, perché questo mi sembra un punto molto importante, però, per vorrei rispondere a questa domanda quando hai fatto, scusami.
No, che sostanzialmente c'è anche un aspetto culturale in certe società, io parlo del Medio Oriente, per esempio, non ho studiato il caso specifico italiano, occidentale, però in Medio Oriente la donna, per vari motivi, molto spesso è relegata a una posizione di subordinazione rispetto all'uomo, e questo impedisce alla donna anche di avere la stessa attitudine al rischio, che è quello che diceva la Bonetti, e quello che diceva, se avete letto The Smartest Guys in the Room, più grande il rischio, più grande il ritorno. Però la donna molto spesso è in difficoltà rispetto al mettersi in gioco in queste società e non ha l'opportunità, per cui ha un atteggiamento molto più neutro rispetto al rischio e va per le professioni tradizionali, ha meno capacità e possibilità di esporsi. Gianco, ti vedo già in disaccordo, quindi vai, interrompimi.
Perché una persona che legge le statistiche occupazionali... Allora, facciamo un attimo il contesto. Che cosa vuol dire STEM? Science, Technology, Engineering e Maths, credo, forse la T l'ho cannata,
sì,
però comunque
sì, no,
discipline quantitative, a differenza di roba tipo che ha studiato Bertoni e io, come economia aziendale, tutta sta fuffa qua.
Economia e matematica noi l'abbiamo fatta, sei tu che hai fatto,
sì,
il business,
perché per farvi un po' di whitewashing, cioè per far vedere che alla fine comunque sì, anche voi vi eravate lì puliti, ma come diceva Luca Romano ieri, allegria e commercio. E detto ciò, il punto su cui io non sono d'accordo è che una persona che adesso deve scegliere l'università e guarda le statistiche occupazionali e non vuole prendere un rischio, si deve iscrivere a una materia STEM, perché sono le uniche che, diciamo, forse economia aziendale regge ancora tendenzialmente, però... Tutto il resto, cioè qualsiasi altra materia al di fuori di questo spettro, ha subito dei pesanti cali occupazionali e il trend è sempre in decrescita, no? Quindi io non capisco come si relazioni l'attitudine.
No, scusami se ti interrompo, Gianlu.
Ragazzi, posso rispondere un attimo a questo utente, perché torna con il discorso che stavate facendo. Cioè, il discorso fondamentale qual è? Che dal punto di vista statistico, il discorso faceva Giacomo, tornava, quello che non si è riuscito a capire veramente è perché le donne tendono a scegliere meno STEM e gli uomini tendono a scegliere di più, perché probabilmente, e io questo sinceramente credo che sia vero, anche se appunto non è che sono un grandissimo simpatizzante di certe frange del movimento femminista, però credo che sia vero oggettivamente che le donne siano tuttora, anche nei paesi occidentali, siano scoraggiate a scegliere queste materie, e questa cosa è oggettivamente vera, quindi bisogna fare molta attenzione, cioè credo sia oggettivamente vera, bisogna fare molta attenzione a sostanzialmente cercare di eliminare le pressioni sociali alla radice. Cioè, che cosa significa? Non sta scritto da nessuna parte che a una bambina elementare non gli si possa dire tu farai l'astronauta da grande o tu farai l'ingegnere, perché non si vede per quale motivo ci debbano essere queste corsie preferenziali. Questo è quello che intendo io, Tommaso Sala. Cioè, io sono contrario alle quote, non mi piace che ci siano le quote, però è vero che abbiamo un problema di rappresentanza in certi ambiti, ecco.
E posso farti un attimo due esempi? Allora, vabbè, io stavo parlando esplicitamente del Medio Oriente, Gianlu. Per esempio, in Oman le donne sono quelle che hanno i risultati migliori all'università e al liceo, eppure sono quelle che sono che hanno meno occupazione nella popolazione, cioè è tutto sproporzionato rispetto agli uomini. Non solo, molti ci sono stati dei vari studi che hanno preso i post su LinkedIn per il lavoro, per le domande di lavoro, e nei requisiti, lavori che possono essere serenamente condotti da donne, dico condotti da donne per dire non lavori, per esempio, manuali pesanti in cui sono tendenzialmente per uomini, c'è una barriera d'ingresso, ma quello è un problema culturale della società. Secondo me, comunque, sono d'accordo con Giulio, il problema non è le quote, quello che è necessario è invece, secondo me, avere delle partnership pubbliche e private per andare nelle scuole, per andare negli asili nido, insomma, per perseguire la formazione professionale, la formazione personale dell'individuo sin da piccolo, e avere, che ne so, ci sono un sacco di coding club, per esempio, sponsorizzati da Apple e da governi, in cui viene data alla donna la possibilità di specificamente targetizzati verso donne per aumentare la loro partecipazione, che hanno degli ottimi risultati. C'è un altro esempio che ti faccio: a Londra, per esempio, c'è una public-private partnership che va che chiamo Boldrin, tranquillo, torniamo con Boldrin tra poco, facciamo questa piccola anticipation ai nostri ospiti che ci seguono. No, comunque c'è una public-private partnership, per esempio, in cui prendono donne di successo nel settore di, che ne so, IoT, AI, nel settore digitale, nell'ingegneria, e prendono delle specie di influencer, perché quello di cui c'è bisogno, secondo me, è anche un problema di awareness, come si dice, di consapevolezza. Bisogna aumentare la consapevolezza che certe professioni siano aperte a tutti e che non ci siano delle barriere all'ingresso, secondo me.
E qui
posso
veniamo
dire solo una cosa veloce su questo, perché è interessante parlare proprio di lezioni di coding, perché è già legge, nel senso che mi pare dal 2022 in Italia bisognerà fare o anzi proporre delle lezioni di coding, non mi ricordo se dal liceo, comunque in Italia è già legge questo. E lo sto dicendo perché io stavo pensando a una proposta di legge, poi ho detto, ah sì, dobbiamo fare il coding alle scuole, ho visto che esisteva già. Una cosa però, dal punto di vista invece del discorso che stiamo facendo delle ragazze e delle materie STEM, e devo stare molto attenta qui perché mi stanno seguendo i miei genitori, io personalmente mi sento di essere stata un po' vittima di questo, nel senso... A me, quando ero più piccolina, mia mamma, e mi dispiace molto dirlo mamma, però mia mamma mi diceva sempre che io non ci capivo niente di matematica, quindi io automaticamente, quando tipo, ed è vero comunque, però il problema non è tanto qual è il talento che uno ha personalmente per una materia, ma più che altro è avere la mentalità del, anche se io faccio schifo in matematica o di fisica, mi voglio mettere questa challenge personale per la quale io dico, vabbè, non ci capisco tanto di matematica come, che ne so, di inglese, però lavoro il doppio per capire di più la matematica e diventare brava. Cioè, e secondo me non è neanche tanto il concetto del... mia madre che scrive, è vero. Grazie, mamma. Infatti dico, hai ragione, però adesso invece sto trovando questa passione ad esempio per tipo per la fisica, perché io anche di fisica non ci capivo niente, e sto trovando invece super interessante tutti questi libri che sto leggendo sulla meccanica quantistica, sulla fisica, sull'universo, che non capisco ma mi piacerebbe capire, e mi dà fastidio che non ho mai avuto quando ero più piccola diciamo la consapevolezza di rendermi conto che invece del vabbè, io vado a studiare la materia per la quale sono più portata, invece del no, io lavoro di più per la materia che invece non capisco tanto bene. Quindi secondo me comunque non è troppo, secondo me, una cosa culturale, ma è anche un po' diciamo la percezione personale di quello che tu hai del cosa significa lo studio, cosa significa la conoscenza, cosa significa la challenge personale, cosa significa il lavoro duro. Qui non so comunque quanto sono d'accordo sul dobbiamo avere delle quote per le materie STEM o dobbiamo invece insegnare ai bambini cos'è il lavoro, cioè cosa significa impegnarsi.
Ma guarda, io ho visto una campagna PR, tipo era una delle campagne PR più interessanti del 2019, che era fatta da Land Rover, in cui c'erano tipo queste classi di bambini, diciamo età elementari, in cui disegnavano una macchina, gli facevano disegnare una macchina, e poi andava questa persona a chiedere, secondo te chi l'ha progettata questa cosa, un uomo o una donna? E rispondevano tutti uomo. Poi arrivava la donna ingegnere di Land Rover, uno dei lead engineers, dei capi ingegneri lì, era, diciamo, ovviamente uno spot promozionale per promuovere, diciamo, diciamo questa, il fenomeno delle donne nelle materie STEM e anche nel lavoro. Però, tra l'altro, uno psicologo che a voi piace molto, anche podcaster, Jordan Peterson, fa vedere come effettivamente...
Ma non è l'accento di Maria Paola, tu che non lo fai mai.
Hai visto? Jordan Peterson. Vabbè, fa vedere come, diciamo, nei paesi in cui c'è più uguaglianza fra i due sessi, in realtà si tende a produrre meno donne diciamo nell'ambito STEM lavorativo. Questo perché? Perché secondo me alla fine c'è un problema strutturale di fondo. Cioè, il discorso è, se lavori non STEM, come, mettiamo caso, infermiere, che diciamo è proprio il concetto base, no? L'esempio. Tanti donne infermiere, pochi meno uomini. Se questi due lavori comunque andassero a produrre dei salari comparabili, adesso non voglio fare il discorso marxista sulla produzione che vai a creare, però io sono sicuro che comunque un infermiere ha un impatto e produce un bene che è molto superiore, di molto superiore a quello che poi viene e poi è il suo, diciamo, la sua retribuzione. Quindi, secondo me il problema qui è strutturale, nel senso che STEM non STEM, se non ci fosse un incentivo unico che è quello del salario, secondo me il problema si porrebbe anche meno, perché certo, io ho fatto, citando Giacomo, ho lavorato su un progetto di AI in cui sentivo, diciamo, questi industry leaders, così ti faccio incazzare ancora di più, in cui mi dicevano essenzialmente sì, c'è un problema di diversity, vabbè, di diversità nel settore, che ovviamente è un problema perché hai l'AI che è disegnata da uomo bianco eterosessuale del mondo occidentale, e quindi c'è l'AI, l'intelligenza artificiale, che è fatta a stampo tipo mio, di Gianluca, di Giacomo e di Giulio, già non di MP. Ecco, Madonna. Quello può essere un problema, però allo stesso tempo io credo che sia anche un gioco di incentivi qua. Quindi lascio la parola.
Allora, innanzitutto questa riflessione che hai fatto te su Jordan Peterson, allora c'è un libro che si chiama The Northern Paradox, che io sto reclamizzando con tutti ma ancora non ho letto purtroppo perché non ho avuto tempo, e fra l'altro c'è un utente che è Alessandro Salvatore, si chiama Alessandro Salvatore, ha detto esattamente la stessa cosa, dice però nei paesi scandinavi, e questa fra l'altro è una domanda che volevo proprio girare a te, ad Andrea, nei paesi scandinavi dove, diciamo, c'è questo fenomeno che nei posti al mondo dove sono stati fatti tutti i tentativi sociali,
ragazzi,
politici,
salutiamo velocemente Boldrin che è entrato in, ci ha fatto anche un commento,
non fantastico,
ma quanto
Michele, Giacomo Loi, socialista del PD, dimettiti.
Ciao Michele, benvenuto. Sì. Se vuoi entrare, faccelo sapere. Scrivilo su Facebook.
Anzi, Michele, entra perché stiamo parlando di donne.
Sì, professore, se vuoi entrare, ti aspettiamo.
Esatto. Dicevo, in questi paesi dove sono stati fatti tutti questi tentativi per, diciamo, fare rendere le opportunità più accessibili e più even per tutti, in realtà appunto le scelte fra uomini e donne, le differenze di scelta nelle professioni fra uomini e donne sono aumentate invece che diminuire, e nessuno si aspettava questo risultato. Allora, io ho due o tre dubbi da questo punto di vista che volevo chiedere a te, Andrea, che ne parlavamo mi sembra un anno fa proprio di questo argomento. Uno, quanto è attendibile una rilevazione di questo tipo, visto e considerato che comunque stiamo parlando di studi sociali e quindi le variabili culturali, ambientali, possono essere infinite. Due, mi chiedo, e ripeto, errore mio che non ho ancora letto questo libro, mi chiedo, ma la componente culturale, cioè le pressioni sociali a prioristiche rispetto alle scelte lavorative, quanto in realtà pesano? Questa è la domanda che mi faccio, perché... Se, ripeto, cioè, veniamo da una generazione in cui comunque l'ingegnere è l'uomo e l'infermiera è donna, questo è uno stereotipo che comunque sappiamo benissimo quanto è duro a morire.
Però posso aggiungere solo una cosa, sì. E questo è anche, e poi Andre ti prego rispondi tu, però John Peterson infatti, ed è per questo anche che lui, diciamo, è relativamente controversial, ma lui ha sempre sostenuto quella frase famosa in cui diceva women are interested in people, men are interested in things. Ed è per questo comunque che poi hanno degli interessi diversi. Cioè lui ovviamente questo lo basa su degli studi che hanno fatto a livello biologico, eccetera. E comunque anche questi studi poi di cui parlavamo prima della Scandinavia che hanno fatto, comunque hanno, tra virgolette, anche confermato questo, nel senso che hanno provato a creare per legge questa parità di genere invece di avere la parità di opportunità, ed è andata abbastanza male. nel senso che hanno visto che comunque non funziona.
Come tra le altre cose, in ogni contesto in cui si prova per legge a imporre qualcosa a qualcuno.
Tra le altre cose, io voglio fare un brevissimo inserto sul perché sono assolutamente contrario alle quote, anche se capisco che in alcuni ambiti siano un male necessario. Tu, se sei un'azienda e devi assumere 1000 ingegneri, li prendi da un pool. Allora, noi ricordiamoci che viviamo in una società che teoricamente dovrebbe premiare il merito e la competenza. Li prendi da un pool in cui 800 sono di un sesso, senza specificare quale, e 200 sono di un altro. È chiaro che se devi fare... in cui l'80% sono di un sesso e il 20% sono di un altro. Ora, se sei obbligato a fare 50 e 50, è chiaro che il sesso minoritario avrà, e su cui tu devi invece spingere per aumentare l'uguaglianza all'interno di quel pool, è chiaro che avrà un livello medio di competenza inferiore. E questo crea dei problemi lavorativi, di produttività, ma soprattutto di felicità dei lavoratori stessi, che chiaramente sono detrimental, scusami Giacomo, non mi viene in mente l'equivalente italiano.
A me, comunque voi ragazzi dovete sapere due cose. La prima è che la gente si sta lamentando per i vostri inglesismi, quindi abbiamo il movimento per la rifondazione italica condotto da me nel linguaggio, che sta attraendo molte persone. Poi c'è un commento di mia zia, che saluto tantissimo, che scrive comunque che in realtà, secondo lei, ognuno dovrebbe trovare il settore di competenze e specializzarsi in quello che vuole. E le donne hanno capacità quanto e più degli uomini, ma nell'occupazione sono discriminate per eventuali maternità assenza dal lavoro necessarie. Ecco, io credo che in realtà questo sia un punto interessante ed è quello di cui volevo parlare anche con la ministra oggi. In realtà un grosso problema, secondo me, è che la donna molto spesso si trova davanti anche alla scelta tra, per esempio, la famiglia e la propria carriera e la propria realizzazione professionale. E mi dispiace, ma io credo che sia vero. E se noi guardiamo per esempio i dati della disoccupazione in Francia e in Italia, riportati in questi giorni, la disoccupazione mensile è diminuita, nonostante la contrazione maggiore dell'economia dalla Seconda Guerra Mondiale. Il Financial Times ieri lo giustificava con le parole di alcuni analisti, dicendo che sostanzialmente il problema è che la disoccupazione è diminuita perché la gente che cerca lavoro, che dunque non rientra nella definizione, no. La gente che... Esatto, è uscita. E perché? Perché con dei figli a carico, per esempio, molte persone non possono nemmeno mettersi attivamente a cercare lavoro perché non hanno la possibilità che qualcuno segua quei figli. Dunque, secondo me, questo è un problema molto serio. La pianificazione familiare deve essere presa in considerazione, soprattutto quando si vogliono incentivare le donne a prendere... come si dice? A portare avanti, a fare delle carriere che richiedono un loro impegno maggiore sul posto di lavoro, a scapito della famiglia. Quindi, secondo me, questo è un altro punto fondamentale. Perché la gente non fa STEM? Perché le carriere STEM probabilmente richiedono anche una maggiore, e poi questo è ipotetico, non c'è alcun dato, sto proprio parlando a vanvera, potrei dire cretinate, però secondo me le carriere STEM richiederanno anche un maggiore impegno a scapito della famiglia, la donna si trova ad avere una
non so quanto sono d'accordo su questo, ma non onestamente, cioè nel senso
vorrei sapere il vostro parere su questo. In realtà è proprio una supposizione, così,
cioè nel senso, io neanche io ho i dati, però ti posso fare l'esempio dell'avvocato, nel senso e anche lì purtroppo non ho i dati per gli studi italiani, però ne ho alcuni per gli studi qui in UK. E la cosa molto interessante è che quando uno entra a livelli junior in uno studio legale, c'è una parità di genere quasi assoluta, nel senso, ad esempio, al mio studio eravamo 60% donne e 40% uomini. Quello che poi cambia è quando più avanti che fai carriera, ovviamente ci sono poi delle donne che incominciano a fare dei figli e quindi incominciano a prendersi tipo 1-2 anni di maternità in cui stanno a casa. Quindi incomincia a rallentare la carriera fino a quando o le donne non tornano per niente, perché poi diventa troppo difficile anche seguire, perché non solo poi hai figli, ma poi soprattutto, va bene, nel mio ambito che faccio corporate, uno deve anche fare business development. E cosa significa? Significa che tu vai al lavoro e poi la sera devi anche farti tipo 20 miliardi di cene, drink, eventi di qua e di là, quindi praticamente se tu sei una madre non stai in casa, no? Quindi per questo quando uno vede ad esempio gli avvocati che fanno corporate law, ci sono tipo il 90% di uomini e il 10% di donne. E i dati proprio del mio studio legale, perché avevamo proprio preso una, cioè un'azienda che era venuta per fare proprio uno studio, è che all'inizio con tutti i junior erano 60% donne e 40% uomini. Quando incominciavi ad arrivare a livelli di partner, e già stiamo parlando neanche di equity partner, cioè neanche di partner che poi hanno azioni, no, nell'azienda, cioè nello studio, ma solo partner a livello di paga, già lì si arriva tipo a, mi pare era tipo 66 o 67% uomini, e poi invece quando arrivi ancora più in alto a equity partner erano tipo l'80% uomini e 20% donne. Quindi per me il problema fondamentale è come facciamo ad avere, diciamo a continuare ad avere delle donne che continuano a fare carriera anche se fanno figli, ma facilitando il lavoro. E secondo me lì la risposta è molto semplice, cioè lì uno deve poter lavorare da casa, che purtroppo nella mia ex professione era impossibile, perché tu o andavi fisicamente al lavoro per poi anche fare tutto il business development che devi fare come partner, o ciao biondina. Quindi fondamentalmente anche quello è il problema.
Certo. Molto, molto interessante, perché cioè, sono d'accordo al 100%, stessa dinamica che si applica alla consulenza, e il problema è che, e questa è una cosa un po' fastidiosa, infatti quando Giulio ha fatto l'esempio dei pool dell'80-20%, volevo dire benvenuto nel mondo dell'investment banking, no? Praticamente è così, cioè loro hanno i target di reclutare 50-50, ma il pool di applicanti è 90% uomini e 10% donne. Poi gli standard sono talmente alti che alla fine, secondo me, non è che poi ci siano grandissime differenze nel capitale umano, però intanto è, diciamo, iniquo. Fare questa distinzione,
questa,
perché è una distinzione...
Fra l'altro, scusa, una precisazione volante proprio, questo vale anche per le minoranze, tra virgolette, mi si perdoni il termine, etniche, nel senso, avete, non so se hai seguito, Gianluca, il casino che è successo ad Harvard con Trump.
No.
Che praticamente ad Harvard c'erano le quote per determinate minoranze, e dal momento che alcune minoranze facevano degli score particolarmente alti, cominciarono a lamentarsi, a denunciare il college per questo motivo, perché loro in realtà erano penalizzate dalle quote. E allora certo. Trump all'epoca commentò, ma non so se ci fu un seguito a questa cosa, disse togliamo le quote altogether, che è interessante, scusami se...
Comunque, scusatemi ragazzi, ma Maria Paola mi ha detto che non eri in disaccordo, ma hai detto esattamente quello che ho detto io stesso, del trade-off carriera...
No, ma infatti volevo fare un bridge tra questi due punti. Sono due cose diverse, perché lei sta dicendo è inutile che, almeno non voglio metterti parole in bocca, però questo mi sembra di capire, che ci siano tutte queste campagne aziendali per cui diciamo prendiamo un sacco di donne, noi siamo super friendly con le donne, e poi non c'è nessun cambio strutturale per cui tu veramente fai degli sforzi per fare, diciamo, per mantenere questo tipo di bilanciamento tra i due sessi. Poi, questo è un punto numero uno, ed è dal lato del privato. Quindi, praticamente, ci dovrebbe essere, quando si va agli eventi e tutte le, per esempio, le ragazze chiedono, ma che cosa fa la vostra azienda per, diciamo, fare in modo che ci sia questo bilanciamento tra uomini e donne, si potrebbe anche dire, sì, ma esattamente cosa fa sul lungo termine, perché prendere solo più donne sul breve termine rimanda il problema, ma non risolve nulla. E invece quello che dici tu, che secondo me è anche molto giusto, era rispetto a che cosa, cioè che strumenti dà lo Stato per rendere strutturalmente facile questo tipo di dinamica, però è diverso, perché se io faccio l'equity partner in uno studio legale e la sera mi devo andare a fare tutti gli eventi di tutte le aziende, non mi frega niente che io ho l'asilo nido gratis, perché comunque non posso stare a casa, quindi è inutile che li faccio i figli, se, cioè praticamente devo sempre stare in modalità, cioè in questo caso...
Sì, diciamo, esatto, cioè la struttura, cioè la struttura del, di come funzionano questi lavori che sono più tipo nel fintech o nei services o legge, finanza, banking, eccetera, è che il modo in cui, diciamo, strutturalmente funziona questo lavoro è molto più verso gli uomini, nel senso, perché io ho questo dovere come partner la sera che devo farmi 20 miliardi di eventi, cioè è secondo me la mentalità che comunque all'epoca era molto man focused, ovviamente, come in qualsiasi lavoro, soprattutto nella finanza. e secondo me comunque non ha fatto abbastanza passi per cambiare, e per cambiare con i tempi, cioè quello,
no, quello che io dice, il mio Nicola Lipari dice services e servizi, no, quello che io dicevo è che sostanzialmente, per esempio, una soluzione secondo me potrebbe essere veramente, come questo è il mio leitmotiv oggi, la flessibilità aumentata, perché se io come donna posso stare in casa a prendermi cura dei miei figli per quelle mansioni che non necessitano una mia presenza ad un evento, per esempio, la sera torna mio marito, si può prendere cura dei figli e viceversa, cioè nel senso il discorso è anche culturale, è sbagliato pensare che sia necessariamente la donna a doversi prendere cura dei figli, mettiamolo chiaro e tondo, cioè un congedo di paternità secondo me ha valore allo stesso modo. Comunque secondo me questo no.
Sul congedo tra l'altro, questa era la domanda che volevo fare, che stavo praticamente per fare alla ministra Bonetti, cioè che in realtà poi, per esempio, su tanti problemi sulla differenza di genere, secondo me c'è una retorica pubblica assolutamente insopportabile, perché per esempio, e qua parliamo di letteralmente di diciamo di martellamenti dei media che sono avvenuti neanche un anno e mezzo fa, cioè su questo discorso della differenza di salario del famoso pay gap, cioè del fatto che gli uomini e le donne sono pagati in modo differente. In realtà poi se uno va a fare un'analisi statistica del perché questa cosa succede, la discriminazione vera e propria riguarda probabilmente il 10-15% dei casi. Tutto il resto è imputabile ad altri fattori. E tra le altre cose, uno dei problemi, questo era evidenziato molto bene da un articolo dell'Economist, che diceva proprio questo, il problema fondamentale... Uno dei problemi fondamentali per il pay gap è che noi ancora non abbiamo capito bene come società occidentale come gestire la famiglia e il lavoro allo stesso momento. Allora, una delle soluzioni tampone che molti paesi stanno mettendo in piedi è quella di dare paradossalmente un congedo parentale egualitario agli uomini e alle donne, perché il congedo parentale sulla maternità solo per le donne che è una misura del passato, in cui la donna era vista come quella che si doveva occupare della famiglia e quindi andava protetta dal punto di vista lavorativo, mentre l'uomo era quello che stava sempre al lavoro. Oggi ovviamente non può essere più così, quindi congedo parentale paritario da mettere in serie in parallelo io direi addirittura a seconda delle scelte della coppia e delle esigenze della coppia, è fondamentale per ristabilire una equità sul mondo del lavoro, perché in questo modo non penalizzi nessuno, paradossalmente.
Sono d'accordissimo. A me comunque, scusatemi, poi mi vorrei un attimo ricollegarmi alla questione di Gianluca sul lungo termine, che secondo me anche quello è un punto molto importante. Cioè, una volta comunque che ci sono tutta una serie di politiche che facilitano, non so, l'ingresso nel mondo del lavoro delle donne, delle minoranze, qual è poi lo sviluppo di lungo termine? Perché questo secondo me è molto importante. Ci sono degli studi che dimostrano, per esempio, che alcuni board aziendali hanno deciso di avere a un certo punto una rappresentante donna per dire ok, o di una minoranza, ok, l'abbiamo fatto nella nostra storia, basta, e poi tornano di nuovo agli stereotipi vecchi del passato. Nonostante ulteriori ricerche dimostrino che poi la diversità all'interno del processo decisionale del board aumenti l'efficienza. Io mi chiedo quindi come si può anche garantire che nel lungo termine, l'abbiamo appena detto, una soluzione può essere il congedo parentale paritario, ma come facciamo nel lungo termine a garantire che si raggiunga effettivamente questa parità? Non so, Andre, se Gian, Maria Paola, se voi avete...
Beh, secondo me, allora, innanzitutto porto una statistica molto easy. Nel Regno Unito, diciamo, le famiglie con un parente solo, quindi divorziati o quant'altro, il 90% sono, diciamo, i figli stanno con le madri, mentre solo un 10% con i padri. Ora, questo per quale motivo? Secondo me ci sono una serie di fattori, innanzitutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, per appunto i congedi parentali, per i congedi materni, e infatti c'è una certa disuguaglianza anche in ciò, per cui si sta cercando di arrivare, diciamo, a un equilibrio maggiore, però, come potrà dirci anche Giulio, portare un equilibrio maggiore poi vai a sbilanciare altri equilibri. Quindi non è una questione così né immediata né semplice. Per quanto riguarda il problema strutturale, a me sembra tanto che ci siamo svegliati negli ultimi 50-100 anni, forse anche meno, e stiamo cercando quasi di remare contro la nostra natura, che è stata fino ad ora, da quando esiste praticamente per la maggior parte l'essere umano. E sembra quasi appunto che stiamo cercando di remare contro quello che siamo stati fino ad ora. Quindi indubbiamente queste non sono cose che cambieranno in 5 anni, 10, 15, 20, 30. E sono cose che richiedono proprio dei cambiamenti strutturali che sinceramente non so neanche se siano possibili. Cioè, sinceramente non so neanche se siano realizzabili. Noi possiamo provare a... ci possiamo sforzare a dire bene, cambiamo, cioè proprio cambiamo nel vero senso della parola. Non so se sia possibile. Cioè, sinceramente non so come potremmo arrivarci. Non so, policy, possiamo provare policy. Mentalità con istruzione.
Andres, non pensi che sia un po' il problema del chicken and the egg? Nel senso... stiamo remando contro la nostra natura, però alla fine diciamo che abbiamo anche fatto tantissimi passi che poi stanno anche cambiando un po' il modo in cui possiamo vedere la nostra natura. E sto pensando ad esempio al fatto che nel 60, 62 o 72, adesso non mi ricordo, comunque è stata inventata la pillola, quindi a un certo punto le donne potevano decidere quando volevano fare i figli. Quindi, cioè, ci sono stati dei passi perché hanno cambiato un po' la natura nostra, no? Quindi non so quanto funzioni il ragionamento del ma stiamo remando contro la nostra storia di centinaia di migliaia di anni, o invece stiamo andando esattamente con tutti i passi del progresso degli ultimi 100 anni.
Fra l'altro, non so se vi ricordate quello che ha detto Dario Maestrivieri, il professore di Chicago, quando venne alla live. Disse una frase che a me è colpito tantissimo, perché non l'avevo mai considerata da questo punto di vista. Lui disse: la biologia non è un obbligo, nel senso che, okay, cioè, le scimmie da cui noi discendiamo si scannano in natura, ma noi abbiamo imparato a non scannarci, quindi probabilmente in realtà questi ostacoli sono molto meno insormontabili di quanto pensiamo. Chiaramente serve un grosso sforzo, ma probabilmente non è impossibile. Tra le altre cose c'è un commento in live che è interessante sulla chat YouTube. Dice, ci dicono, ma pensare che le donne non siano better suit a crescere un bambino, è stato scritto così, a crescere un bambino è antropologicamente sbagliato, le donne si sono occupate dei figli da sempre, non per caso.
Ci sono prove, cioè io non ho trovato niente,
esatto,
di
neanche
scientifico
io,
su ciò.
Neanche io,
c'è un problema, esatto. C'è un problema di sample, però si va a vedere normalmente che le famiglie che di campione, Giacomo,
Andiamo
di
ritorno,
popolazione campione,
grazie.
Di sample. Madonna, cioè, vabbè. Comunque...
Ma per l'italiano, ma cavolo, il sample, che ne so io di cos'è un
no,
sample?
No, secondo me comunque al di là dell'italiano c'è un problema, proprio a volte siamo alle parole strane. Cioè, che non è italiano, inglese, cioè magari
il campione,
un po'.
Campione di ricerca.
E c'è un problema di campione.
Vabbè, c'è un problema di campione, però il fatto sta che cioè, se tu vai a vedere i numeri, alla fine vedi come diciamo le famiglie con solo la madre che hanno cresciuto dei figli o delle figlie, quindi diciamo famiglie separate, tendono a crescere dei figli che hanno diciamo più problemi legali o quant'altro nella propria vita. Quindi dov'è il fatto per cui, cioè, allora, se il tuo ragionamento dovesse tenere, io dovrei vedere comunque famiglie per cui il genitore è soltanto una madre, produrre, insomma, suona molto brutto, ma crescere, diciamo, dei figli...
criminali.
Non criminali, cioè, se il ragionamento fosse corretto, ma questo non si vede. Si vede il contrario. Ora, può essere un problema di campione, per l'appunto, dato che anche solo in Inghilterra il 90% delle... famiglie con solo un genitore sono composte da madri, però fatto sta che comunque non ci sono prove scientifiche su ciò. Cioè, una madre non è per forza detto che cresce meglio un figlio.
Fair enough, I agree, sono d'accordo in realtà. Un altro commento a proposito del discorso, scusate, salto un attimo di palo in frasca, a proposito del discorso su ministro-ministra, no? Allora, qualcuno di voi mi può un attimo aggiornare su qual è il modo corretto di dirlo? Perché, allora, io sono cresciuto, io ovviamente che sono il boomer del giro, sono cresciuto in un contesto in cui si diceva il ministro anche per le donne, così come si diceva il magistrato anche per le donne, ma qualcuno in chat mi sta facendo dire, non dare, si dice la ministra. Allora, io, in virtù sempre della conversazione che abbiamo avuto con Dario Maestrivieri, io mi ricordo il momento in cui è cominciata questa conversazione, e oggi un'altra delle domande che avevamo per Elena Bonetti era proprio su questo, perché l'ONU ha rilanciato un post recente in cui fondamentalmente si sta cercando di forzare il linguaggio in una direzione più neutrale, cioè nel senso che per esempio in inglese umanità si dice mankind, che ha una connotazione maschile, allora si invita la gente a usare people kind invece che una cosa del genere. Allora, io ho due obiezioni da questo punto di vista. Uno, e l'abbiamo detto con Dario, appunto. Uno, secondo me questo, da un punto di vista di cambiare le abitudini culturali per ottenere una società più uguale, non è la prima battaglia che mi viene in mente. Due, secondo me qui c'è un effetto collaterale estremamente pesante, che è appunto quello del cambiare il linguaggio per editto governativo, che fondamentalmente qua, come appunto l'Intellectual Path Web sostiene, dibatte da anni ormai. Questa sembra diciamo, un problema triviale, ma diventa un problema assolutamente. Ma in realtà non lo è, nel senso che questo è un qualcosa che fanno le dittature. Quindi il fatto che una donna si offenda se non viene chiamata ministra o magistrata, a me francamente sembra una forzatura. Però ditemi voi se sbaglio,
Sì, è un po' il Mean Cool Pop di
Esatto,
1984, dove io
esatto.
vengo e
Però
ti
a
dico: queste
sinistra,
sono
esatto.
le 12 parole che adesso puoi usare, tu le usi. Io veramente è una cosa che odio. Cioè, in generale, tutto quello che è in posizione. L'avevo fatto l'esempio con Dario Mastripieri sul fatto che, cioè, secondo me, è terribile dire a qualcuno tu puoi o non puoi usare determinate parole. Cioè, che io dico il ministro, la ministra, dico quello che voglio, e poi se alla Bonetti non va bene, dipende io che interazione voglio avere con lei, magari lei mi dice: guarda, non mi va bene che mi chiami così, e io posso decidere cosa fare, però non riesco a capire perché lo Stato dovrebbe regolare il mio uso del linguaggio.
Gianlu,
Sì,
io faccio
dimmi.
il paraculo e per quanto io stesso ci abbia una deviazione a favore dei termini, diciamo, più vecchi, quindi ministro piuttosto che ministra e così via, credo anche che però non sia nella nostra posizione. Molto spesso con il linguaggio si può avere una rivoluzione. Io credo, per esempio, che una delle responsabilità maggiori della politica è quello di dare l'esempio al popolo in generale, su quale tipologia, su quale registro linguistico si possa utilizzare. A me non sorprende, per esempio, che nelle ultime settimane, anche per di più fomentato dai social, ci si è riferiti a Silvia Romano come una neoterrorista, che quindi poi diventa termini volgarissimi con cui la si umilia, la si denigra. Perché è tornata in Italia. Io penso che in questo caso il linguaggio sì, da parte dei politici è molto importante, per cui evidentemente, e soprattutto io penso che siano le donne a dover rispondere se sia giusto dire ministro, ministra, magistrato,
Però
magistrata.
attenzione, però
Ma
attenzione, là siamo nell'ambito dell'hate speech, eh? Cioè, nel senso, là è violenza verbale, quella è codificata ed è sempre stata codificata. Cioè, te non puoi dire a qualcuno, non puoi fare un'accusa di terrorismo a qualcuno, cioè, non sono due cose sullo stesso piano. Quello è codificato ed è
certo.
sempre stato qualcosa di codificato.
Scusatemi, voleva parlare Maria Paola, ma voglio dire una cosa velocissima su
No, vai, vai, vai.
questo. Cioè, comunque esiste il neutro. Nel senso, dire il magistrato a me sembra, cioè, non riesco a capire perché dire la magistrata dovrebbe essere un esempio di emancipazione, quando puoi dire semplicemente il magistrato perché non mi interessa che sia uomo o donna, che poi tradizionalmente il magistrato fosse uomo, adesso non è più così, siamo andati avanti, abbiamo fatto un progresso, però, cioè, non vuol dire che il termine è necessariamente associato alla figura maschile, cioè può essere interpretato come neutro tendenzialmente, oppure tu ogni volta che parli con i tuoi amici dici ragazzi o dici ragazzi e ragazze, cioè.
No, ma infatti se posso solo dire una cosa, anche se diciamo che sono generalmente dell'opinione che uno deve provare quando parla ad essere preciso, perché secondo me se uno non riesce ad essere preciso nelle idee che esprime non riesci ad arrivare bene a un traguardo, però diciamo che per questa questione ministro, ministra, stiamo parlando veramente del sesso degli angeli, nel senso a me non me ne frega niente personalmente. Cioè io preferirei invece, e mi dispiace, però per dire preferirei invece parlare di cose veramente serie, tipo quello che è successo un paio di giorni fa, o quello che era successo all'epoca anche con la Bellanova, quando poi i giornali sono scannati sul colore del suo vestito. Quando è diventata ministra, cioè queste sono le cose importanti nel senso da difendere, perché qui comunque stiamo parlando
della forma e non della sostanza di una persona, no? Invece se ne stia parlando ai titoli di qua e di là, a me onestamente non me ne frega niente.
Io, scusatemi, volevo fare un appunto un attimo su quello che diceva Giulio. È ovvio che neoterrorista e ministro o ministra non siano in alcun modo la stessa cosa, ma la politica secondo me c'ha questa bellissima cosa che può ispirare e può legittimare l'utilizzo di certe parole, per cui se una fascia della popolazione si sente la necessità di rivendicare l'utilizzo al femminile di certi sostantivi, la politica può porsi da esempio. E se noti in questa live, noi abbiamo parlato di ministro fino a un'ora e 25 minuti fa, adesso stiamo parlando di ministra. Quindi c'è effettivamente...
È vero, ma non è vero. Allora, io ho detto ministro dall'inizio alla fine, e tu continuai a dire ministro o ministra, e io ho detto scegliamone uno, ma...
Cioè, anch'io ho detto ministro, in realtà ho detto ministra solo alla Bonetti perché lei mi ha chiesto di essere chiamata ministra, e quello è un contesto diverso, nel senso che se la singola persona me lo chiede, io non ho un problema da quel punto di vista. Io ho un problema quando lo dice il
decidere, governo. Puoi decidere, cioè se Bertoni domani dice da domani mi chiami Marlon
Bertona,
Brando, io posso dire bene Marlon, oppure posso dire Bertoni guarda ucciditi e non voglio parlare più con te,
così.
Però cioè nessuno me lo sta imponendo, è una cosa che viene da Bertoni e come tutte le altre relazioni bilaterali si può gestire.
Ma esattamente, insomma è il punto che non è successo in questo caso, ma è l'importante, se io dico ministro, o dovessi dire ministra, ma se dovessi dire ministro, ho detto ministro, non venire a dirmi tu sei un maschilista, fai schifo, devi fare così, perché se mi conosci, se sei la mia persona... Cioè, magari non le chat nostre, ma se sei la mia persona, comunque.
Hai visto come sono signora? Non ho commentato.
No, non ti aspetterai mai che io vada a fare questo, vado a dire ministro, con l'intento di dar fastidio perché sono maschilista. Ora, io sono pienamente per la libertà. Tu puoi usare ministra, io posso usare ministro, non è importante.
Ovviamente, se si è creato un dibattito politico, è importante. È diventato qualcosa di cui noi ancora...
Si è creato un dibattito politico sul fatto che Aisha Romano sia tornata convertita. Cioè, non vuol dire che c'è un dibattito politico allora, è una cosa che va legittimata. Secondo me,
anzi,
capisco che... Cioè, Aisha Romano l'ho detta apposta, cioè,
se c'è una ministra che ti specifica all'inizio che fa una preferenza perché si dica ministra...
Perché è una tua preferenza personale,
certo.
Preferenza. Non è che se la Bonetti dice si dice ministra da adesso è legge, come potrebbe venire Bonino e dice no, chiamami senatore e non senatrice, e avrebbe la stessa dignità nel dire questa cosa, quindi non vuol dire niente tutto questo ragionamento.
Facciamoci una domanda sul perché si sia creato un grosso dibattito su questo e siamo pronti a smuoverci dalle nostre opinioni. Lo sapete, io tendenzialmente sono d'accordo con voi. Però evidentemente se c'è una pressione sempre maggiore per l'utilizzo dei sostantivi al femminile, alla pari, del sostantivo al maschile, perché non farlo, punto. Cerchiamo di riflettere su questo, basta.
Ma fino a quando infatti non mi viene imposto per legge, per me è uguale, cioè a me non me ne frega niente. Invece incomincia ad essere, diciamo, alla gente a parlarne perché vogliono metterlo veramente come lo Stato che mi impone quello che devo dire, allora no. Perché allora esatto. È esattamente lo stesso problema che c'era con la legge della Bill C-16 in Canada.
Anna Esposito chiede... la legge, scusami...
È fatto comunque, Anna Esposito.
Anna Esposito chiede, il fatto che molti mestieri abbiano un uso frequente quasi esclusivo del maschile non è frutto di una società che per anni ha visto le donne relegate ad altre mansioni? Forse la mia risposta è forse sì, ma chi se ne frega, nel senso
se posso anche dire solo una mini virgola su questo, è molto interessante perché ad esempio c'è Thomas Hardy che scrive in uno dei suoi libri una frase che secondo me è fantastica, perché c'è uno dei protagonisti, no, che si dichiara l'eroina dicendo ah ti amo eccetera, e lei non risponde, anche perché praticamente di questo non ne frega niente. E lui gli dice, ma scusa, ma perché non mi stai rispondendo? Cioè, ti sta dicendo ti amo, eccetera. E lei dice, io non so esprimermi in una maniera che è stata solo scritta dagli uomini. Che questo è molto interessante, perché ovviamente ai tempi di Thomas Hardy comunque tantissimi scrittori erano uomini. E secondo me infatti questa cosa che dice Anna, che poi tra l'altro apparentemente non è Anna, mi pare molto
non lo so, magari è un anonimo, nel senso sicuramente c'è Francesco Fato con l'account della madre che si chiama Anna Esposito, e magari un'altra persona oppure Fato, non lo so.
Scusatemi, qual è il maschile di casalinga?
Wow. Vabbè, ha beccato l'unica parola italiana.
Mind blown,
fantastico.
Ma io li chiamo casalingo, cioè se dovesse arrivarmi un casalingo.
Il mammo. Ragazzi, abbiamo degli aggiornamenti su la ministra Bonetti o...
Sì, allora mi ha scritto e si è scusata mille volte, quindi ci dispiace anche a tutti quelli che ci hanno seguito, ci dispiace anche la ministra, si scusa. E, faremo un'altra puntata. Non so se riusciamo domani, però comunque appena abbiamo una
domani
data.
Abbiamo un'altra live.
Domani abbiamo un'altra live, quindi lo purtroppo so. Non possiamo. Quindi...
Lo so. Comunque faremo un'altra data, ecco, e ti scusa tantissimo.
Va bene, ragazzi. Allora, io a questo punto, se voi siete d'accordo, direi Gianluca, stai bene.
Cosa, Gianluca,
hai un po' di coronavirus. No. Tossisci lontano dalla webcam, oh dai, lontano.
Qualcuno ha detto stronzio in live, che è successo?
Mamma mia, ragazzi, mi sono rivisto oggi quel pezzo incredibile. No, volevo annunciare appunto la live di domani. Perché... Sì.
Fai un libro così a caso, giusto per mantenere.
Abitone.
Ah, ok, ragazzi, sì, quale libro state leggendo?
Io ve l'ho detto prima in live, io sto leggendo Antistoria degli italiani, su cui tra l'altro baseremo parte della live, di una delle live future.
Gianno, cosa stai leggendo?
L'étranger di Albert
Camus,
però in francese, quindi non sto capendo niente.
No.
Leggilo in italiano, è un bellissimo libro, L'étranger.
No, comunque non è scritto molto difficile, devo dire la verità, è vero che generalmente non è proprio niente, però... No, veramente non è scritto semplice come vocabolario.
Ma comunque il francese, io ragazzi, io non ho mai studiato francese, però io leggo articoli scientifici in francese, esatto. E è facilissimo, cioè in realtà...
Vabbè, siete dei pazzi, non è facilissimo per niente il francese.
No, ragazzi, da leggere e tradurre a me non ha mai creato problemi, da parlare non capisco
nulla.
Siete
intelligenti voi.
Secondo me è più facile.
In contesti formali è molto più facile da capire, perché è molto più simile all'italiano che se adesso mettiamo la canzone rap così. Sì.
Qui in contesti formali sono l'unico che ci lavora di voi due col francese, fate gli sporoni magnifici. Comunque il mio professore diceva sempre che le francesi la langue des intelligents, per dire che è la lingua degli intelligenti. Non è facile, io sono d'accordo con MP che ha frequentato l'alta classe Parigi, Milano, Liceo.
Giacomo, cosa stai leggendo tu invece?
Io, Huxley, come si chiama quella?
Ah, fantastico!
Brave New World, come si dice in italiano?
Brave New World!
Il mondo nuovo, sì. Il mondo nuovo, cioè.
Coraggioso nuovo mondo.
Il coraggioso
nuovo mondo. Nuovo.
Il mondo nuovo. Andrea?
Io al momento, preso benissimo, ho detto, mi prendo Fondazione di Asimo, è arrivato ieri. Vorrei cominciare a leggere, ma credo che lunedì comincerò a leggere i libri del GMAT, quindi...
Io ti supporto quindi, in questa battaglia culturale. Basta con questi libri di minchiate, iniziamo a fatturare solo libri del GRI e del GMAT.
Esatto. Però no, vorrei l'ho preso apposta proprio perché Maria Paola mi ha gasato e Giulia mi ha gasato, ha detto che l'ha letto a 15 anni, se non sbaglio. E quindi se Giulia ha letto a 15 anni, io a 22, 23 dovrei farcela, non sono sicuro, ma credo che dovrei farcela.
Allora, io ho appena finito Breve storia del tempo, che è fantastico, anzi lo consiglio veramente.
Ricordiamolo.
Di Stephen Hawking. No, però è veramente bello se uno è interessato a capire, diciamo, la struttura delle cose che stanno attorno a noi, capire il tempo, come funziona il tempo, eccetera. Vabbè, comunque, molto interessante. E adesso invece mi sono dedicata a Carrère, grazie a questo podcast. Grazie a questo podcast adesso sto leggendo Il Regno ed è molto bello, devo dire.
Ma lo sai che io oggi sono andato in libreria perché ho detto se Maria Paola sta leggendo Carrère adesso mi vedo questa ispirazione dall'alto.
Se lo leggi in francese.
Ma c'era solo roba in francese, io ho detto Carrère in francese non ho il coraggio di leggerlo, onestamente. Devo in inglese, tecnico, che ne so. Quindi vi tengo aggiornati sugli sviluppi perché io
è molto bello.
Va bene ragazzi, allora a questo punto ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito fino a qui e ci scusiamo ancora per questo contrattempo, ma è completamente indipendente dalla nostra volontà. Domani Gianluca...
purtroppo il presidente Conte. Sinceramente sempre nelle nostre live.
Sì.
Meno male che Silvio c'è, scusate.
Gianluca, vuoi presentare la live di domani?
Sì, domani parliamo di un tema caldo, che appunto sono le mafie, e con due magistrati che sono Sebastiano Ardita, e che era ex capo del direzione penitenziaria, comunque praticamente da DPM credo che si chiami, e Sergio Amato, che è anche il magistrato, e quindi parleremo un po' di questi due, cioè dei fenomeni mafiosi in generale in Italia, un po' della storia e anche con una prospettiva un po' business, per capire come si sono diversificati sia a livello nazionale che internazionale.
Perfetto, ok. Benissimo. Allora, grazie a tutti per aver seguito questa live e come al solito seguiteci su Facebook, LinkedIn, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Twitter, Instagram e tutti gli altri social. E buona serata e ci vediamo domani.
A domani. Ciao a tutti.
Ciao.